Una mezz'ora con a tutto Mister Di Marzio. Mister, c'è ancora?
Come no, certo, ci
Mister, sono imbufaliti nei suoi confronti nel senso positivo. Mille domande per lei. Io ricordo che potete fare la domanda proprio di persona, direttamente. Voi vi prenotate, tipo alzate la manina, scrivete al 331-8200-213. Ragazzi, ci sono, chiamatemi, vi chiamiamo e potete fare la domanda al Mister. La prima domanda, Mister, è: quale nazionale l'ha delusa di più di Euro 2020?
Ma la Francia, secondo me, che la davano tutti per favorire, mi ha deluso moltissimo. La Francia su tutti, sicuramente. Francia, anche la stessa Germania, se vogliamo.
Ma c'è qualcosa che l'ha delusa di più, nel senso, magari Deschamps, che comunque aveva portato questa squadra a vincere un mondiale, non ha avuto lo stesso impatto, o si aspettava qualcosa di più dai calciatori?
Ma forse una convinzione, una concentrazione, loro. È stata un po' la presunzione classica francese di essere i migliori campioni del mondo, che potevano fare passeggiare in questo europeo, cose che invece abbiamo visto che quando fai gruppo e hai dei giocatori di qualità, l'allenatore sceglie, perché poi più che un allenatore deve essere veramente un grosso selezionatore, perché la primissima qualità di Mancini, che se ne dicono e quante cose abbiamo lette e abbiamo sentite, Mancini ha scelto bene i giocatori compatibili l'uno con l'altro, non come fanno molte squadre che comprano i giocatori come le figurine panini per attaccarle all'album, hai capito? Lui li ha scelti bene, ha scelto i playmaker giusti, ha scelto Jorginho, Verratti e Locatelli, che si alternavano in mezzo al campo e giocavano due play. Gli è mancato forse al 100% Immobile, ma Immobile stesso sarà determinante in alcune partite. Gli esterni alti fortissimi, Chiesa strappare difesa avversaria a non finire, Berardi dall'altra parte, Spinazzola a sinistra che spingeva e cambiava marcia. Quindi, se vogliamo, Insigne stesso, voglio dire, i difensori, poi non ne parliamo, che linea di Donnarumma e Bonucci, ne abbiamo dette di tutti e di più. Quindi la scelta, puntare su giocatori di esperienza con grande carisma e trascinatore come Chiellini e Bonucci, scegliere i giocatori compatibili l'uno con l'altro, poi dopo ha fatto gruppo e ha fatto una passeggiata, perché onestamente andare a vincere in Inghilterra, questi stanno ancora a rosicare in Inghilterra, io ci lavoro con loro, figurati, li conosco benissimo, questi veramente non vanno a mangiare nei ristoranti italiani, tra virgolette.
Cinzia!
Sì, poi chiedono sempre a Mister: senza Kimi l'Inter resta la rosa più forte del campionato? Se non escono anche quest'anno ai gironi, penso serva almeno un'altra punta di livello. Sei d'accordo?
Sì, non ho capito la stessità.
L'Inter, no? Senza Kimi l'Inter resta, sì, secondo te, la rosa più forte del campionato? E poi dicono che serve un'altra punta di livello.
Ma un'altra punta di livello a Lautaro e a Lukaku, sì, ci può stare, però consideriamo che i cinque al campo, considerando a partire da destra a sinistra Darmian, Barella, Brozovic, Planoglu e Perisic, secondo me sono cinque giocatori che in mezzo al campo e sugli esterni si faranno rispettare. I tre difensori, Skriniar, De Vrij e Bastoni, che sono, diciamo, di Bonucci o di Chiellini, hanno una squadra fortissima. Inzaghi ha avuto la fortuna di ereditare già una squadra che gioca in 3-5-2 come Conte, quindi lui gli deve dare del suo come fantasia, deve evidentemente dare qualche schema in più ai due attaccanti, perché lui passa troppo dal centro-destra, lui che è un mancino dovrebbe, secondo me, cercare di fare qualche cosa, ma piccole cose, ma non di più, per me è una squadra che può ancora vincere lo scudetto.
A proposito di Inter, Mister, c'è questa notizia di mercato riguardante Nandes, che però l'Inter lo vorrebbe a tutta fascia del Cagliari. Secondo lei non perde qualcosa come giocatore? L'abbiamo affrontato anche ieri come dibattito. O è così tanto polivalente questo ragazzo che può fare anche bene il tutta fascia?
No, tu hai ragione, tutta fascia intendiamo, per parlare un po' più noi da ex allenatore più correttamente, deve saper fare tutte e due le fasi.
Certo.
Questo sì, ma Achini che faceva? Achini la fase difensiva si sfilava sempre l'avversario alle spalle, nel tempo Conte si è messo lì a dargli un po' di insegnamenti in più, lui si è concentrato e ha imparato, ma non al 100%, però Achini è fortissimo nella fase offensiva. Lo stesso è l'uruguaiano, l'uruguaggio, è fortissimo nella fase offensiva e, come dicevi tu, deve adattarsi a fare tutto fascia, ecco. Quello secondo me diventerà un piccolo problema, che però con la concentrazione del ragazzo, con la predisposizione dello stesso, certamente imparerà. Però ci perde, perché lui, se dà il 100% nella fase offensiva, lavorando molto e sprecando energie anche nella fase difensiva, è chiaro che non può dare il 100%, ma darà il 60%, il 70%. Per me è un giocatore forte.
Una domanda audio per lei, mister. 331 8200 213, le vostre domande audio, prenotatevi per la domanda in diretta audio.
Carissimo mister Di Marzio, visto la sua esperienza, una bella domanda le faccio, secondo me. Ma una squadra per vincere, quali sono le qualità maggiori? L'allenatore, l'integrazione degli stessi giocatori nel gruppo, oppure la classe di ogni giocatore? Non mi dica tutte insieme, perché quello è palesemente scontato, però qual è quella maggiore qualità che deve avere un gruppo vincente? Ciao Marco Moretta.
Ciao Marco. Beh mister, bella domanda filosofica del nostro Marco Moretta Gol.
Ma io Marco gli posso rispondere, però con speranza che non sia frainteso,
sì,
come forma, diciamo, di presunzione. Io posso dire diciamo quelle che ho usato io quando ho avuto fortuna di vincere i miei campionati. Allora, se io vinto un campionato dalla B alla A con il Catanzaro, se ho vinto un campionato dalla B alla A con il Catania, se ho vinto un campionato dalla C alla B con il Cosenza, se ho vinto un campionato dalla B alla A con il Venezia, se ho vinto all'estero come direttore con il Queen Park Rangers dalla Championship alla Premier League, io sono sempre a scegliere i giocatori compatibili l'uno con l'altro, come ha fatto Mancini. E siccome quando allenavo io non c'erano i direttori sportivi, non c'erano tutti questi grossissimi personaggi che circolano intorno ai giocatori, io andavo io al mercato, che d'accordo con il mio presidente, che mi metteva a disposizione un certo budget, mi sceglievo i giocatori che io ritenevo opportuno che potessero andare d'accordo l'uno con l'altro dal punto di vista tattico. È come se tu ti devi vestire e devi andare a una festa importante, ti metti una bella giacca a brema, non puoi andare con i jeans o con una cravatta di un colore che non è abbinato, che non fa pandan con il pantalone e la giacca. Quindi io, anche se non è di marca, sia ben chiaro, però che deve avere determinate caratteristiche, secondo me è questo. E poi dopo è chiaro, devi cercare di farli funzionare, farli andare d'accordo tra di loro, con le famiglie. Questo poi è una seconda fase. La seconda fase è quella ancora più difficile, però tenendo il risultato, vincendo una partita, vincendone due, è ancora più facile.
Cinzia.
E poi ci chiedono, vabbè, ci scrivono Nandez magari top. Secondo te la cessione di Romero è stato un errore? E Demiral lo venderesti? Ti chiedono, mister.
Romero è stata proprio una scivolata che ha fatto la Juve, e non so perché. Diciamo che è stato un errore. Sì, è stato un errore, non riprenderlo. Demiral io non lo darei via, onestamente, perché Demiral è un giocatore, un combattente, c'ha fisico, c'ha carattere, c'ha grinta, è una squadra come la Juventus che vuole puntare, oltre che allo scudetto, finalmente, ancora una volta, alla Champions, deve avere qualche difensore in più, perché no?
A proposito di questo, mister, lei si aspetta, non dico una crescita ulteriore, ma anche con il riposo che dovrà essere dato a Bonucci e Chiellini, la stagione davvero dell'esplosione di De Ligt?
Ma De Ligt, tu devi considerare che l'hanno pagato 80 milioni due anni fa. Andare a spendere una cifra su un difensore centrale è un anomalo. De Ligt è un giocatore da Juve per i prossimi 10 anni, però caratterialmente, come personalità, Bonucci e Chiellini sono giocatori che ti hanno dimostrato fino a ieri mattina di poter ancora giocare, non dico la finale di Wembley, ma ancora un grandissimo campionato in Italia, naturalmente alternandosi con un giocatore che tu come azienda hai investito 80 milioni più l'ingaggio a lui, che poi all'ordo sono cifre, perché qua parliamo solamente in netti 3, 4, 5 milioni, ma la gente dimentica che bisogna moltiplicarlo sempre per 2, e onestamente devi fare spazio a De Ligt. Considera ancora un'altra alternativa che dicevamo poco fa,
certo,
di quelli di Demiral, ma c'è anche Danilo che può fare il difensore centrale, perché in questa formazione se gioca Chiesa a destra e Quadrato esterno basso a destra, Danilo dove gioca? Ricordavo Coutinho l'ha fatto giocare anche playmaker, l'ha messo da tutte le parti il signor Danilo, ma Danilo è un esterno basso a destra e anche un difensore centrale.
Mister, una domanda dal nostro Antonio da Massafra, che tra l'altro invoca il mercato e i giocatori sudamericani di cui lei è espertissimo. Un giudizio, un parere tecnico su Gabriel Jesus e Caio Jorge, quest'ultimo del Santos, e magari aggiungo io, mister, dove li vedrebbe bene?
Allora, io Gabriel Jesus lo conosco molto bene e secondo me è un giocatore adatto alla Juventus. Un giocatore fortissimo, forte fisicamente, di testa, tra l'altro lì è partito giocando esterno, non la prima punta, esterno, però è una prima punta ed è un giocatore molto forte. Forte, salta bene l'uomo, ti fa accelerazioni, sul lungo poi ti fa male. Ecco, l'altro è un giovane del Santos, io pure conosco, è ancora un po' leggerino, è un po' caratterialmente... E sul piano della personalità è un po' tipo, ma io valuto come tipo e non come caratteristiche di ruolo, tipo Kakà, è ancora un giocatorino da plasmare, ma è un buon giocatore, è un ragazzo buono che ci puoi puntare, lo puoi far crescere, ma che debba venire in Italia subito a fare il suo lavoro, no, però sicuramente è una grossa promessa.
Cinzia.
Allora, ancora, ne stanno arrivando tantissime di domande, veramente, ti chiedono... Chi ha possibilità di fare strada in Europa tra le italiane? E se l'Atalanta può ripetersi ancora anche in Italia, addirittura per lo scudetto?
Sì, sì, l'Atalanta per me ha acquistato proprio la mentalità da scudetto, per cui sicuramente al di là di quelle che sono le dichiarazioni di facciata di cui parlavamo prima della salvezza, l'Atalanta è una squadra che lotterà per le prime 4-5 posizioni, qui non si discute, lotterà alla pari con l'Inter, alla pari con la Juventus, alla pari con la Lazio, alla pari con la Roma, alla pari con il Napoli, alla pari con il Milan. Sono quindi queste 6 squadre, Atalanta 7, che lotteranno per lo scudetto e per il posizionamento in Champions. Atalanta è una squadra che onestamente ha la convinzione, è un allenatore, ha una squadra collaudata, compra sempre giocatori adatti al modulo Gasparini e quindi sicuramente farà un grandissimo campionato. L'altra domanda non l'ho capita.
Era chi ha
può
più
fare più strada in Europa tra le italiane?
Ma io penso che con l'Inter, con la squadra, con la convinzione che ha vinto questo scudetto, l'innesso sul centro-sinistro di Calhanoglu possa effettivamente andare avanti in Europa. Come può andare avanti la Juventus, perché Allegri la conosce. Allegri è un tatticomane. Allegri sa quando deve mettere dentro i giocatori giusti al posto giusto, quando deve fare i cambi agli ultimi minuti o a mezz'ora dalla fine, e se non guarda in faccia nessuno. L'unico problema di Allegri sarà quello di Cristiano, quello che sarà di Cristiano Ronaldo con Allegri, perché Cristiano Ronaldo deve rendere conto che Allegri non guarda in faccia nessuno, certo non potrà fare il cinema che ha fatto fino ad oggi andando avanti e indietro facendo i comodi suoi. A lei che questo non glielo permetterà mai, questo glielo metto per iscritto, registrate quello che sto dicendo, a lei che non guarderà in faccia nessuno incominciando già da Cristiano Ronaldo.
Una domanda audio per mister Di Marzio, 331 8200 213.
Ciao ragazzi, buongiorno, Andrea da Castelfidardo. Una domanda per mister Di Marzio, in questa nuova Juve, ipotizzando la presenza di Ronaldo, come vede inquadrabile l'attacco con Chiesa, Kulusevski, Morata, Dybala e lo stesso Ronaldo? Come la schiererebbe lui per ottenere il massimo dai giocatori? E in più le volevo chiedere, Kulusevski, che era partito come forse la nostra, il pupillo, un ragazzo giovanissimo dalla classe cristallina che l'anno scorso non solo non ha dimostrato nulla, ma è stato spesso uno dei peggiori in campo. Come lo vede quest'anno con Allegri, con questi giocatori in attacco con cui fare a spallate, diciamo? Grazie.
Mister!
Ho capito tutto, ma non ho capito il giocatore finale.
Dybala! Ah, Kulusevski, scusi.
Ok. È un giocatore, tra l'altro, forte, giovane, forte. Ecco, io penso, se dipendesse da me, io gioco con i 4-2-3-1, 4 dietro del tipo per esempio Quadrato, Bonucci, Chiellini con Alex Sandra. È chiaro che le alternative le conosciamo, i due centrali di difesa, Bonucci e De Ligt, o Bonucci e Chiellini, o Chiellini e De Ligt, o Demiral in casi estremi. Quindi sappiamo che dietro la Juventus sta bene. In mezzo a campo io considero Locatelli un affare già fatto, e quindi considero Locatelli con Rabiot, che ha fatto un eccellente europeo. I due in mezzo, quindi 4-2-2, e considero Rabiot con Locatelli, e poi farei Quadrato a destra, Chiesa a sinistra, Dybala a fare il dietro la punta, e la punta deve fare la prima punta, deve fare Ronaldo. Ronaldo in testa, che non è che può giocare solamente a sinistra, converge al centro, tira, fa i suoi giochetti e basta. Lui deve giocare da squadra. È chiaro che ha fatto pure 30 gol, questo nessuno lo esclude, è il più grande giocatore al mondo. Ho avuto anche il piacere di poterlo presentare io stesso alla Juventus quando aveva appena 17 anni, che lo vidi in una partita a Belenenses Sporting Lisbona, era la sua terza apparizione. Ma questo non vuol dire che io, se devo dire il mio punto di vista, certo, devo dire un 4-2-3-1 Dybala dietro a Cristiano Ronaldo, prima punta, quindi Quadrato a destra e Chiesa a sinistra. Io farei così.
Beh, non è male neanche come assetto tattico. Mister, le chiedo, mister... vai Cinzia.
No, era una mia curiosità.
Vai.
Si parla anche di un eventuale ritorno di Pjanic alla Juventus, e quindi magari la possibilità di farli giocare entrambi, sia Pjanic che Locatelli. Sei d'accordo? Ti piace questa idea, oppure non sei favorevole a un eventuale ritorno di Pjanic?
No, è un'idea che a me non piace, perché per me Pjanic ha rallentato il suo gioco. È vero che lui gioca veloce con il cervello e la palla quindi la fa viaggiare velocemente, non appena tra i piedi, e prima di averla già se la deve mettere. Ecco, questo sicuramente è il passo. In Europa ci vuole il passo. Lui purtroppo il passo adesso non ce l'ha più. Lui si accorcia sui difensori, riceve palla, fa partire e va bene. Però come alternative, e visto che Allegri vuole vincere un giocatore in più di qualità come Pjanic, che gli può servire durante l'arco del campionato e anche in Champions, se effettivamente dovessero dargli un prestito, faccio un esempio, omaggio tra virgolette, io lo farei, ma non come acquisto titolare e fare la doppia, il doppio play Locatelli e Pjanic. No, io farei Locatelli e Rabiot, Pjanic in alternativa se uno dei due si fa male o strada facendo ha bisogno di riposarsi o di recuperare.
Mister, prima di salutarla ci chiedono, fate questa domanda per favore: ma Bentaleb, ex Schalke 04 svincolato, non lo prende nessuno in Italia? Poi il mercato degli svincolati sappiamo che è bello profondo, mister.
Ah, questo non me lo chiedere a me, perché io ti dico sinceramente, parto sempre dal presupposto che tutti i bravi devono avere la collocazione subito. Quindi il fatto stesso che una società ti mette in discussione un giocatore e lo mette sul mercato o non gli rinnova il contratto, c'è sempre il difetto. Il difetto dipende molto dalla questione caratteriale e disciplinare, certo. Ma tecnicamente sicuramente è un giocatore bravo.
Infatti è proprio quello che tra l'altro lo aveva portato vicinissimo a essere un giocatore della Samp, ha avuto tanti problemi. Questo...
Ma oggi non basta più giocare con i piedi. Ci sono tanti esempi che potremo parlare fino a dopodomani. C'è tanti giocatori.
Mister, qual è il prima di salutarla, qual è il giocatore con il rapporto piedi migliori, testa peggiore che ha mai visto?
Oh!
Ma se ti guardi in giro, guardi quanti stanno, che poi si ritrovano tutti quanti insieme nella televisione. C'è bisogno, te lo dico io, guarda,
cosa, in chiusura, mister, cosa manca a Morata per essere grande attaccante? Ultimo messaggio proprio, volante,
lui te lo dico in napoletano, non in italiano, se lo posso dire però.
Vai, mister, vai. C'è libertà assoluta.
Mi mancano un po' di palle.
Ah, benissimo, questo non è napoletano, mister, questo è italianissimo.
Allora, ma qualche volta la battuta un po' da campo è un po' più napoletano, diciamo che gli mancano gli attributi, la personalità. Adesso parliamo
la
seriamente.
La cazzim, non si dice così?
Come?
La cazzim, non si dice così in napoletano?
No, sicuramente, quella lì però, la cazzim in italiano significa scaltrezza, furbizia. A lui gli manca anche questo, ma principalmente lui gli manca il carattere, la personalità, perché la potrebbe anche tenere, perché lui sa reagire anche diciamo, alle avversità, però tu la personalità devi tenere senza la reazione, già in partenza devi già sullo 0-0 devi tenere, devi aspettare che stai sotto 1-0 per tirare fuori la grinta, per dire, capito? E lui questo è quello che gli manca, secondo me. È troppo un bravo ragazzo, un ragazzo per bene, e evidentemente non hanno vissuto le infanzie, diciamo, quando hai la possibilità di poter tornare a casa e non hai il piatto a tavola, o che ha giocato in mezzo alla strada per una vita intera, o nelle favelas, o tante. Infatti i più grandi giocatori, guardiamo lo stesso Maradona, erano quelli che vengono veramente dalla desolazione, dalla povertà.
Audio nel finale, vai Andreone.
Una domanda per il mister Di Massimo, che saluto, Vincenzo da Roma.
Vincenzo da Roma.
Lei che conosce la Premier,
sì.
Benteke. Si adatterebbe al campionato italiano. E Vincenzo Grifo.
Benteke, mister, io ho capito Benteke.
Pure io.
Non ho capito niente io.
Benteke se si adatterebbe al campionato italiano.
Chi è questo giocatore?
Questo è un attaccante che gioca in Premier, belga, che ha avuto anche trascorsi importanti. È un po' decaduto, mister.
Non ho sentito il nome, il cognome.
Benteke.
No, ce l'ho molto.
Cristian Benteke. Mister, abbiamo finito così. La ringraziamo, abbiamo fatto una scorpacciata incredibile di domande. Grazie mille, mister.
Sarebbe stato un piacere. Un abbraccio,
ciao.
Alla prossima.
Ciao,
qual
ciao.
Era l'altro nome che aveva detto Andreone? Che io non ho capito niente. Vincenzo Grifo, che tanto salutiamo, l'abbiamo anche intervistato tempo fa. Ma ci hanno pensato a Vincenzo Grifo? C'è qualche società, ad esempio Cinzia? Cioè, mi piacerebbe vederlo nella Lazio, perché lui è un esterno d'attacco molto 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 guizzante, estroso, tratto nel giro della nazionale. Secondo me le società italiane dovrebbero pensarci a Vincenzo Grifo. Lui ad esempio è tifoso dell'Inter, Vincenzo Grifo, però non ce lo vedo bene da fare l'esterno a tutta fascia, perché è un giocatore molto offensivo e perderebbe qualcosa soprattutto nella corsa all'indietro. La Juve c'è poco spazio. Poi lui ormai è un nazionale, però potrebbe far comodo a tantissimi club di Serie A. Pausa per noi, torniamo tra poco, continuate con le domande 331 8200 213, anche perché ci scateniamo con Enzo Bucchioni e il direttore De Paola. Tra poco TV Radio.